State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian e questa mattina apriamo il nostro programma dal Medio Oriente con un aggiornamento della situazione nella striscia di Gaza che ha raggiunto i 601 giorni di guerra. Facciamo punto con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Michele, buongiorno, bentrovato.
E buongiorno a voi.
Iniziamo dalle notizie che si sono un po' rincorse nelle ore scorse su una nuova proposta di cessate il fuoco che Israele avrebbe accettato, una proposta mediata dagli Stati Uniti. L'accordo prevede il rilascio però solo parziale degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e condizioni delle quali i funzionari di Hamas si sarebbero detti delusi. In che cosa consiste e secondo te quali possibilità ha questo nuovo accordo, Michele?
Ma il fatto che sia stato in apparenza accettato da Netanyahu, nonostante le proteste che ci sono state nel suo governo andate avanti per tutta la giornata da parte dei ministri di destra più estrema, evidentemente è una soluzione quella che ha proposto Witkoff, che va incontro soprattutto a Israele. Dovrebbe esserci una sospensione delle operazioni militari, quindi un cessate il fuoco di 2 mesi, però allo stesso tempo non c'è la fine della guerra, che è quello che voleva Netanyahu, che ha sempre detto che la guerra andrà avanti fino alla distruzione di Hamas. Saranno liberati 10 ostaggi vivi e 18 corpi di ostaggi morti saranno restituiti in 2 fasi questo, e ovviamente questo va incontro a ciò che vogliono le famiglie degli ostaggi, che per la verità chiedevano e continuano a chiedere che tutti gli ostaggi vengano liberati tutti insieme, proprio per non creare delle liste. Però sta di fatto comunque che questa soluzione a Netanyahu va bene, perché non prevede la proposta di Witkoff, la sospensione, la interruzione definitiva dell'offensiva militare, quindi Netanyahu pensa di poter riprendere la guerra in futuro, quando finirà la tregua, così come è stato dopo l'inizio della tregua che abbiamo visto a gennaio, quasi 2 mesi dopo. Israele ha ripreso a pieno regime la sua offensiva, adesso ne porta avanti uno in particolare che si chiama Carri di Gedeone, e tutti hanno capito che l'obiettivo è quello non solo di distruggere Hamas, ma evidentemente anche di rioccupare tutta la striscia di Gaza o quasi tutto il territorio palestinese. Dall'altro lato Hamas ovviamente ha bisogno di un'interruzione dei combattimenti, quindi non riesce a dire di no, nonostante la soluzione, la proposta di Witkoff appunto non preveda la fine della guerra, che era stata per la richiesta perenne di Hamas diciamo nell'ultimo anno e mezzo, e cioè che deve terminare la guerra ed esserci uno scambio di prigionieri tra ostaggi e detenuti israeliani e detenuti palestinesi, in modo da poter mettere fine a tutto questo. Per Hamas sarebbe una vittoria, nonostante la distruzione completa di Hamas, dovevo dire, e le decine di migliaia di morti, perché potrebbe dire di aver obbligato Israele alla trattativa e a liberare prigionieri politici. Però sta di fatto che invece la guerra non finirà, e questo non va nella direzione voluta da Hamas.
Michele, torniamo ad occuparci adesso della situazione disperata della popolazione civile. Ascoltiamo innanzitutto le parole dell'ambasciatore palestinese all'ONU Riyad Mansour.
Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President.
Secondo fonti locali, almeno 4 persone sono morte durante un assalto ad un deposito di aiuti alimentari delle Nazioni Unite. Varie notizie si sono susseguite anche su questo nuovo sistema di distribuzione di cibo gestito da Stati Uniti, esercito israeliano, che è stato condannato da diverse organizzazioni internazionali. Forse, Michele, un campanello d'allarme lo aveva lanciato già il direttore della Gaza Humanitarian Foundation, Jake Wood, che che si è dimesso poche ore prima dell'avvio delle operazioni, affermando appunto che non sarebbe stato possibile rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Ma qual è la situazione al momento, Michele?
Ma la situazione è molto grave e sicuramente questo nuovo meccanismo che è stato messo in piedi, diciamolo, da Israele, che appunto ha convinto anche gli Stati Uniti, ed è nata questa fondazione che è incaricata di distribuire pacchi alimentari ai palestinesi. Ora, il discorso è che le preoccupazioni di Butte, che sono esplose quasi all'ultimo momento, poco prima che iniziassero le prime operazioni di consegna dei pacchi alimentari, dei generi di prima necessità alla popolazione palestinese, ecco, queste preoccupazioni hanno trovato una conferma, così come le accuse rivolte dalle Nazioni Unite, che Israele vuole escludere dall'assistenza alla popolazione palestinese. Queste accuse hanno trovato anch'esse conferma, perché il sistema, il meccanismo usato è evidentemente in linea con quello che è l'obiettivo del governo israeliano, cioè costringere la popolazione palestinese a lasciare ciò che resta delle loro case, nel nord soprattutto della Striscia di Gaza, e ad andare a sud all'interno di zone di accoglienza. E in queste zone di accoglienza centinaia di migliaia di palestinesi, praticamente alla fine 2.300.000 persone, dovranno attendere quando andare a ritirare il proprio turno per andare a ritirare questi pacchi alimentari, che saranno distribuiti solo in 8 punti e sempre nel sud di Gaza. Al momento ce n'è uno in funzione, dovrebbe diventare operativi altri 3 presto, e sta di fatto comunque che si vuole concentrare tutta la popolazione per lasciare all'esercito israeliano il controllo di tutto il territorio. E qualcuno ipotizza anche che nei territori che saranno evacuati in qualche modo dai palestinesi verranno ricostruiti gli insediamenti coloniali israeliani. Questo sistema è contestato perché oltre naturalmente ad attuare ciò che descrivevo prima, c'è anche un grosso problema che riguarda la capacità delle persone di potersi spostare. Ci sono alcuni palestinesi che abbiamo visto in video che sono arrivati da Gaza. Approfitto dell'occasione per ricordare che la stampa estera non è ancora autorizzata da Israele a entrare nella striscia, e in pratica questi palestinesi testimoni hanno raccontato di aver dovuto percorrere chilometri per raggiungere il punto di distribuzione. Alcuni hanno detto di aver fatto tanta strada, arrivando poi e non trovando più nulla disponibile. Quindi magari le cose miglioreranno in futuro, ma sta di fatto però che questo sistema, paragonato a quello delle Nazioni Unite, che distribuivano i generi alimentari, i generi di prima necessità in 400 punti di Gaza, non può che creare delle grandi difficoltà alla popolazione. Una persona ammalata che non può camminare, come può andare a ritirare il pacco alimentare? Persone ferite che non possono muoversi da ciò che resta degli ospedali, come fanno ad andare a ritirare questi aiuti? Quindi è chiaro che c'è una situazione molto molto complicata, e in questi giorni sono arrivate notizie anche di palestinesi uccisi dal fuoco dei contractor americani che garantiscono la sicurezza di questi centri di distribuzione, o forse dall'esercito israeliano, da parte della GHF, questa fondazione che si occupa della distribuzione. Arrivano smentite, si dice che in realtà non è morto nessuno, solo 2 persone sarebbero rimaste ferite, e ci sono altre accuse che la registrazione prevede anche un riconoscimento facciale. Questo sistema di distribuzione servirebbe a Israele per schedare tutta la popolazione palestinese. Israele non lo nasconde, dice di voler escludere dalla distribuzione degli aiuti quelli di Hamas. Sta di fatto che si rischia ovviamente di aggravare ulteriormente le condizioni di vita della popolazione civile, che sono già eccezionalmente gravi.
La Corte Penale Internazionale intanto sta valutando di spiccare mandati di cattura contro due ministri dell'ultradestra israeliana, ovvero Smotrich e Ben-Gvir. Che valore avrebbe questa mossa? Insomma, Michele, Israele sembra sempre più isolata a livello internazionale, ma questo non sembra funzionare per arrivare a una risoluzione definitiva, neanche se guardiamo insomma la storia di questa ultima fase del conflitto.
Beh, per rispondere subito a quest'ultima parte della domanda, bisogna considerare e valutare bene se Israele è davvero isolato o Israele è criticato e condannato, perché sicuramente a livello globale, chiamiamola l'opinione pubblica internazionale, sta esprimendo una condanna e delle critiche molto forti a ciò che Israele fa a Gaza e non solo. Sicuramente ci sono state anche delle prese di posizione, tra cui di alcuni leader europei, ad esempio con il presidente francese Macron, che ha apertamente condannato Israele insieme al suo collega canadese, e quindi sicuramente ci sono tante critiche. Che poi sia isolato è tutto da dimostrare, perché in realtà Israele continua a ricevere finanziamenti ed armamenti dagli Stati Uniti, non mancano mai, gode sempre dell'appoggio di Washington. A livello europeo si è parlato di rivedere gli accordi di cooperazione tra Europa e Israele, ma siamo in una fase molto preliminare. Israele in Europa ha diversi governi amici, tra cui quello italiano di Giorgia Meloni, che si oppongono all'adozione di misure drastiche nei confronti di Israele. Diciamo che forse il segnale preciso di un vero e proprio isolamento ci sarà quando verranno decise delle sanzioni vere e proprie, delle sanzioni economiche, delle interruzioni nelle forniture di armi e munizioni, ma al momento ci troviamo di fronte ad una serie di condanne anche molto dure, un'opinione pubblica internazionale che è sinceramente provata e che vorrebbe la fine della guerra, ma Israele poi non è così isolato e quindi prosegue la sua politica.
Un'ultimissima domanda veloce, se possibile, Michele, perché Israele ha confermato di aver eliminato il numero uno di Hamas, Muhammad Sinwar, succeduto al fratello Yahya, ucciso lo scorso ottobre. La strategia di eliminare la testa ha avuto risultati per Israele, sì o no?
Ma apparentemente sì, ma nella sostanza risultati scarsi, perché noi stiamo parlando di organizzazioni che non sono degli eserciti veri e propri. Mi riferisco ad Hamas, ma potrei parlare anche di Hezbollah, al quale è stato ucciso un leader molto carismatico come Hassan Nasrallah. Il discorso è che il rapporto che c'è tra i vertici di queste organizzazioni militari e la base è molto stretto, molto ravvicinato, a differenza degli eserciti vere e proprie, e quindi il ricambio ai vertici, al comando di queste organizzazioni è molto più semplice, proprio perché comandanti e soldati, definiamoli così, lavorano fianco a fianco, combattono spesso insieme. Quindi è chiaro che da un punto di vista politico e simbolico l'eliminazione di tanti leader di Hamas e adesso anche, a quanto pare, di Mohammed Sinwar sicuramente ha un peso, sicuramente è importante, ma dal punto di vista pratico bisogna dire che forse non ha avuto e non avrà tutti quei risultati ed effetti che evidentemente si aspetta Israele.
Allora grazie mille al nostro corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Grazie a voi e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.